La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Le 18.05, questa è Nova Radio, buonasera e benvenuti alla settima sessione, puntata numero 16 di mercoledì 11 gennaio 2023. Stiamo macinando puntate su puntate, siamo ormai entrati ufficialmente nell'anno nuovo e noi siamo sempre qua a parlare di cinema, perché questa è l'ora di cinema su Nova Radio, ma anche ovviamente sul podcast che trovate su Spotify e Amazon. Anche oggi una puntata molto ricca di argomenti, molto ricca di cinema, anzi questa è una puntata di solo cinema. Oggi dedichiamo al 100% lo spazio al nostro caro e amato cinema e tra poco avremo anche con noi in ospite il regista Riccardo Milani, che ci parlerà del suo nuovo film Grazie ragazzi. Prima però vado a salutare subito Manuela Santacaterina.
Buonasera, eccoci.
Buonasera Manuela, ben trovata, ormai presenza fissa. Credo che ti ho disturbato forse per questa quarta o quinta puntata consecutiva.
Ma per me è un piacere, quindi insomma,
grazie
pure
anche
a farlo.
Per noi. Allora, un piccolo incipit lo dobbiamo fare al nostro caro amato Meteo. Pare che sia un po' arrivato, io non so a Roma, ma qui a Firenze sì. Comunque stamattina erano meno uno. Non so a Roma,
è arrivato,
anche un po' lì a Roma.
Qui no, è arrivato un po' il freddo, senza dubbio ci sono abbassate le temperature, è anche normale, insomma.
Dice però si può fare di meglio.
Ma guarda, si può fare di meglio, però secondo me se ci fermiamo così, insomma, è una buona via di mezzo.
È un buon compromesso.
Sì. Però insomma si sentono dei climi, delle temperature un pochino più invernali finalmente.
Sì, sono d'accordo. Va bene, archiviata la parentesi meteorologica che come sempre ci appassiona, parliamo invece di cinema e di bel cinema, di grande cinema di qualità, che purtroppo non abbiamo potuto apprezzare sul grande schermo, perché questo film di cui ci apprestiamo a parlare non ha avuto la possibilità, a parte alcune proiezioni speciali, mi pare proprio lì a Roma, a Milano.
Sì, ci sono un po' di, ma anche credo anche in altre città, ma non vorrei dire
mi pare
errate.
Sì, leggo di Roma, Bologna, Milano, sì, per il momento, sì. Okay. E, invece è arrivato direttamente su una piattaforma del cinema d'autore, che è Mubi, a cui io consiglio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di abbonarsi. Tra l'altro c'è una promozione in questo periodo, per i primi 3 mesi costa 1 euro, quindi una bella scorpacciata
di bei film.
Esatto. Il film in questione si intitola After Sun, opera prima di Charlotte Wells. Molti lo hanno inserito ai primi posti, soprattutto il Sight and Sound, insomma, che un po' è diventata il punto di riferimento dei cinefili, in prima posizione il Cahiers du Cinéma pure, insomma, segno che c'era qualcosa di interessante in questo film.
Assolutamente, questa è un'opera prima, come dici tu, di una regista di Oriente. Questo è il primo lungometraggio ed è nata nell'87, quindi insomma è anche abbastanza giovane, no? Come figura femminile che si affaccia al cinema, visto che insomma sono sempre di meno e sono sempre molto adulte solitamente, anche se negli ultimi anni abbiamo visto, specialmente a Hollywood, le cose sono cambiate. E questo film nasce in realtà da una storia autobiografica. Sul finire della scuola di cinema, Charlotte Wells si ritrova già alle mani un vecchio album di famiglia e, guardando quelle fotografie della sua infanzia, ha un'intuizione, cioè raccontare un racconto che appunto avesse degli spunti autobiografici, quindi il suo rapporto con il padre, per poi però appunto raccontare altro, perché lei è figlia di una coppia molto giovane e protagonisti di questo film sono un padre e una figlia che sembrano fratelli in realtà. Stiamo parlando di Sophie, che è un'altra esordiente, francamente bravissima, si chiama Frankie Corio, e Callum, che è poi un escale che ormai, insomma, dopo Normal People non si è fermato un attimo.
Tra
e non
poco
ha
sarà anche il Gladiatore, se non sbaglio.
Esatto, e tra l'altro notizia di questi giorni, forse proprio di ieri o dell'altro ieri, sarà anche il protagonista del nuovo film di Richard Linklater, quindi insomma non due provveduti, ecco,
Sulla rampa di lancio il buon Pollo.
No, ma veramente, poi tra l'altro dopo Normal People avrebbe potuto fare qualsiasi filmaccio da budget mastodontici, invece ha sempre scelto progetti piccoli, interessanti, intelligenti, proprio come After Sun, appunto. La storia di un padre e di una figlia, 11 anni lei, 31 lui, che si ritrovano insieme sul finire degli anni 90 in un resort molto economico in Turchia per trascorrere insieme l'ultima parte delle vacanze estive prima che lei torni dalla madre e ricominci la scuola. E potremmo dire che questo è un film fatto di flashback, ma sbaglieremmo, perché noi vediamo la Sofia adulta che si ritrova a guardare i vecchi filmini che il padre e lei avevano ripreso proprio durante quella vacanza, per cercare di capire quello che non aveva afferrato all'epoca di quell'uomo. Perché noi vediamo questi flashback, che in realtà sono appunto dei ricordi di questa vacanza, di questa coppia padre e figlio che ridono, scherzano, litigano, parlano, appunto lui le mette la crema dopo sole, insomma sono una coppia estremamente complice, che agli occhi delle altre persone potrebbero sembrare appunto fratello e sorella, ma che in realtà hanno questo legame di sangue da padre e figlia, dove sembra che tutto quanto vada benissimo, ma il film dalla prima sequenza inserisce un'ombra, una linea oscura che attraversa tutto, perché fondamentalmente questo giovane padre, di cui lei fa un ritratto bellissimo, perché solitamente non capita spesso, e torniamo sempre agli ultimi anni, che il cinema regali delle figure paterne così oneste, questo giovane padre è dolcissimo e affettuoso, e con tutte le forze prova a essere un uomo per bene, è un padre presente, ma è consapevole dei suoi limiti umani ed economici. Si è potuto permettere questa vacanza in un resort un po' scadente, vorrebbe dare di più a quella figlia, si rende conto che ha 31 anni, ha una figlia di 11 anni e non sa bene cosa lo aspetti per il futuro, e Charlotte Wells ci mostra i suoi momenti di cedimento, quindi un pianto accorato in un pomeriggio in una stanza d'albergo, dei momenti in cui il suo sorriso è oscurato da una malinconia che lo attraversa, e in questo è molto bravo Paul Mescal, appunto, perché costruisce questa figura che è fatta di tante sfumature, perché appunto è un uomo solare, premuroso, ma è anche un uomo che è attraversato da un dolore e riesce, senza esagerare, senza sottolineature, a fare in modo che queste sfumature emergano, ed è bellissima l'alchimia che si crea con questa giovane attrice esordiente, perché hanno veramente saputo ricreare quello spettro di emozioni che ci può essere in un rapporto padre-figlia. È meraviglioso quello che sono riusciti a fare, e fondamentalmente questo è un film che parla della nostra continua reinvenzione della memoria, perché appunto noi vediamo anche come la regia di Charlotte Wells lavori in questo senso qui, perché spesso e volentieri la figura di Callum, il personaggio di Paul Mescal, è sempre ripresa di spalle o non completamente al centro della scena, e questo serve a sottolineare l'impossibilità di questa bambina di capire fino a fondo chi sia suo padre, di decifrarlo. E questa bambina che poi noi vediamo da adulta, quando ha 30 anni e lei per la prima volta aspetta il suo primo figlio, ha bisogno di tornare a quelle immagini per cercare di capire quel padre, perché fondamentalmente forse hanno le stesse paure, non lo sappiamo, tutto questo poi è lasciato molto aperto, a noi decifrarle quelle immagini, da cercare di decifrare il malessere di quest'uomo, ma anche il bisogno di questa donna di ritrovarsi bambina e ritrovare suo padre. E c'è anche un lavoro molto bello che viene fatto sulla musica, perché ovviamente questo è un film ambientato sulla fine degli anni 90, quindi chi come noi è nato alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, si ritroverà in quelle musiche insomma delle hit, delle della Macarena, insomma fondamentalmente siamo all'interno di un resort turistico, quindi sono quelle le musiche, le grandi hit da discoteca, e poi però inserisce anche altri brani su tutti e due in particolare, che è Under Pressure dei Queen, che è protagonista di una sequenza bellissima del film, e poi Tender dei Blur, che se non so se ricordate è un brano bellissimo che dura molto,
sì,
e che ripete,
7 minuti.
Ripete continuamente il suo ritornello, sì. E nel film, nel ripeterlo continuamente, alla fine viene deformato il suono di questa canzone, e nel deformarlo non si fa altro che sottolineare appunto la bellezza di questo rapporto, che però è attraversata da questa linea di dolore che c'è, sì, nel film, e che è appunto espressa benissimo anche dalla regia di Charlotte Wells, che fa un lavoro di scrittura e di regia secondo me straordinario, soprattutto se stiamo parlando di una persona che ha appena esordito con il suo primo lungometraggio, quindi tutto il clamore che questo film ha avuto e che sta riscuotendo, a mio avviso è del tutto meritato.
È del tutto meritato, sono d'accordo con te. Guarda, ne parlavamo proprio poc'anzi, prima di iniziare la diretta, con il nostro tecnico Stefano Patrizio, che ringrazio e saluto, che ha visto anche lui il film After Sun qualche giorno fa. Lui, da grande esperto di audio di queste cose, ha notato subito come nella prima scena, una delle primissime scene, se non la prima, non so se te ricordi, dove loro due sono nella stanza di albergo, la ragazza, la bambina, insomma la ragazzina dorme, la figlia, mentre lui si trova sul terrazzo, e dice che lui ha notato, e poi ovviamente se n'è accorto alla fine, avendo ben chiaro poi il disegno dopo tutto il film, che quello che succede fuori sul terrazzo non ha un audio, cioè si sente solo l'audio dell'interno della stanza, insomma i rumori, i pochi rumori che ci sono, insomma, perché comunque la ragazzina stava dormendo, cioè questo proprio a segnare un distacco, no, che poi
certo,
ci sarà, si capisce che ci sarà, senza poi andare poi nel particolare.
Sì, ma poi io penso anche al lavoro che è stato fatto anche sulla fotografia, no? Questo è un film proprio pieno di immagini e di colori saturi, perché vanno loro a ricostruire quella che era l'immagine dei filmini, delle fotografie degli anni 90. È un film fatto veramente di tante raffinatezze sotto tanti punti di vista, dal punto di vista registico, cioè io penso appunto al suono, alla fotografia, ai movimenti di macchina, al fatto che ci sono tantissime immagini che sono il personaggio principale viene sempre visto riflesso degli specchi, riflesso
sui televisori, anche
lui è riflesso continuamente, perché quello che noi stiamo vedendo fondamentalmente è anche un riflesso della memoria di questa ragazzina che la reinventa in un certo qual modo quella sua vacanza. Io poi ho avuto la fortuna di intervistarla Charlotte Wells quando il film è stato presentato qui alla Festa del Cinema ad Arice nella Città, ed è la prima domanda che gli ho fatto: perché avevi bisogno di non fare altro che appunto riflettere quest'uomo ovunque? Proprio perché era la protagonista che lo rivedeva e lo riposizionava un po' nella sua storia, no? Nella sua reinvenzione di quella vacanza, di quella memoria. Quindi davvero siamo davanti a un grande talento.
Siamo davvero un grande talento, davvero, davvero. Diciamoci, l'inizio è così promettente, ci aspettano grandi cose per i film di Charlotte Wells, che ha diretto anche due cortometraggi che adesso sono molto curioso, precedentemente a questo film, che sono molto curioso di recuperare. Non so se Mubi poi li metterà a disposizione.
Oh,
speriamo di sì. Senti, abbiamo giusto un minuto per se vuoi dire due cose. Ci sono stati Golden Globe ieri, no?
Sì.
E, non abbiamo molto tempo per farlo, però ecco,
allora,
come sono stati secondo te questi?
Ho visto, perché non ce la faccio più a fare
le nottate, no.
Però idem. Sono svegliata e ho visto il video dove c'era il ringraziamento di Kevin Kwan per il suo Golden Globe per Everything Everywhere All at Once, e mi sono messa a piangere, proprio commozione pura, perché è meraviglioso. Tra l'altro, secondo me, i due momenti che forse rappresentano questa,
serata.
Questa serata sono proprio questo qui e il premio per The White Lotus alla migliore attrice non protagonista,
sì. Jennifer Coolidge.
Sì, perché sono due seconde possibilità che vengono regalate a due persone che poi hanno fatto forse dei discorsi i più belli, no? Molto diversi nei toni,
esatto.
Ma fondamentalmente che parlano di ringraziamenti, proprio ringraziamenti sì. veri per seconde opportunità che la vita
guarda,
ogni tanto ci concede.
Mi hai creato l'assist perché qui al Golden Globe ha avuto la meglio Austin Butler per Elvis, ma speriamo che una seconda possibilità venga riconosciuta, cioè già stata data da Darren Aronofsky a Brendan Fraser, ma speriamo che magari qualche premio, visto che adesso i Golden Globe segnano l'inizio della stagione dei premi che culminerà poi a metà marzo con gli Oscar, speriamo che Brendan Fraser poi arrivi
anche io
a questa statuetta, a questo
verità.
Premio più ambito, diciamo, che l'Oscar.
Sì, sì, sì.
Certo.
È vero.
Gli facciamo i nostri migliori auguri, non si dice, ma in bocca al lupo, in bocca al lupo. Guarda, abbiamo parlato di Tender poco fa, che è uno dei pezzi straordinari che si sono sentiti in After Sun, che consigliamo a chi ci sta ascoltando, e quindi ce lo ascoltiamo di nuovo, Tender.
Bellissimo.
The Blur. Io ti ringrazio, Manuela.
Grazie,
come sempre.
Ciao.
We have.
I'm waiting for.
La canzone Tender è molto lunga, l'avrei ascoltata tutta, ma i tempi della diretta ci riportano qua alla settima sessione in diretta su Nova Radio, le 18:25. Adesso continuiamo a parlare di cinema e lo facciamo parlando di un'uscita cinematografica che ci aspetta domani, un film italiano dal titolo Grazie ragazzi, che appunto esce domani in oltre 400 sale, distribuito da Vision Distribution. E noi abbiamo il piacere di parlarne proprio con il regista di questo film, che è Riccardo Milani, che è con noi in collegamento telefonico. Buonasera Riccardo.
Buonasera, buonasera a voi.
Buonasera, grazie e benvenuto, grazie di essere qui con noi questo pomeriggio alla settima ossessione. Allora, da domani nelle sale, in oltre 450 sale, grazie a Vision Distribution, Grazie ragazzi, il tuo nuovo lavoro, che ha come protagonista Antonio, che poi è uno dei tuoi attori che ha lavorato spesso con te, il Antonio Albanese. Nei panni di un attore teatrale che nasce anche, che fa insomma anche il doppiatore, mi pare, di film un po' osè, diciamo così.
Di film porno, esattamente
di film porno, quindi è proprio in un momento un po' incerto, un po' instabile della sua vita professionale, e trova il modo di rimettersi in gioco dirigendo un laboratorio teatrale nel carcere di Velletri. E grazie dopo aver accettato, diciamo, una proposta arrivata dall'amico e collega che è interpretato da Fabrizio Bentivoglio. Insieme a questo gruppo di detenuti cercheranno di portare in scena a teatro un classico che è Aspettando Godot di Samuel Beckett. Questo insomma è un po' in soldoni la trama, giusto? Spero di averla detta.
Così, sintetizzare in maniera perfetta.
Perfetto, grazie. Senti, ti volevo dire che ho letto appunto alcune tue interviste proprio per l'uscita di questo film. In qualche modo questo film è anche in un certo senso arrivato grazie al Come un gatto in tangenziale, perché ho letto che tu appunto tra un film, tra il primo e il secondo film, insomma sei ripassato insomma in quella periferia romana, e hai detto che non hai più trovato certi personaggi che popolavano quella periferia perché erano stati arrestati e si trovavano in carcere. Poi tu hai fatto anche ho letto un percorso in carcere proiettando i tuoi film, eccetera. Ecco, quindi ti sei avvicinato a questo film non solo perché c'è il precedente film francese, giusto, Un Triomphe, da cui credo il film si sia ispirato, ma anche per questa insomma tua frequentazione delle carceri, giusto?
Ma è un'umanità che sì, in qualche modo ho avuto così nel tempo la possibilità di conoscere e frequentare, insomma, ecco, è un'umanità che rischia, diciamo così, no, quotidianamente di finirci in carcere, e questo lo faccio però da sempre, nel senso che a parte il lavoro che mi ha portato a lavorare in un carcere diverse volte, è un tipo di, come dire, di persone, di umanità che nella vita ho sempre un po' anche frequentato, e devo dire poi nel lavoro anche negli ultimi anni in maniera anche più continuativa, più assidua, ecco così. Quindi sì, poi questa in realtà poi è anche una storia vera, cioè nel senso che è accaduto nel 1985 in Svezia, che questo regista facesse questo corso di teatro a questi detenuti all'epoca, e avesse scelto di fare proprio Aspettando Godot, che appunto è la storia vera a cui si ispira anche poi sia un docufilm che è stato fatto qualche anno fa, che questo film francese di 3 anni fa.
Sì.
Questo sì, insomma, ecco, è un po' un istinto però anche a raccontare persone che appunto per una serie di motivi sociali, economici, culturali, eccetera, a volte anche esclusivamente motivi personali, insomma, si trova, quindi responsabilità personali, si trova a dover affrontare il carcere. Però il film lancia un segnale che è quello di una possibilità, ecco, non dico di una redenzione totale, di un cambio di rotta totale, però un segnale di una possibilità, insomma, che il teatro, l'arte, la cultura in generale possano spingere, insomma, ecco, persone anche apparentemente molto distanti, no, dalle arti, dalla cultura, dalla televisione, dal cinema, dal teatro, dalla letteratura, dalla pittura, possano però aprirsi in qualche modo, cioè ricevere degli stimoli importanti, e questo succede nel film.
Senti, gli attori del film, che poi citiamo anche dopo, prima di salutarci, questo straordinario cast, a differenza della storia vera, della realtà, vengono presi e poi appunto tornano in carcere. Quindi in qualche modo sembra che a loro non sia stata concessa una libertà fisica, ma solo, insomma, la libertà in un certo senso dell'arte, del teatro. Ho letto appunto in un'intervista che uno degli argomenti a cui sta molto a cuore a te è la certezza della pena, che in Italia, sì, insomma, è un po' traballante, diciamo così.
Beh, direi di sì, perché così si mina alle basi la fiducia di un paese, cioè le persone, come dire, no, se non vedono un reato punito, si sentono in qualche modo o più fragili o addirittura autorizzate a commetterlo, insomma, ecco, e quindi, no, cambia tutto, ecco, nella percezione di una società civile, del senso della comunità. La comunità deve vivere anche la certezza della pena, evidentemente, certo.
Questo film mette, diciamo, anche al centro una parola che, insieme proprio alla parola carcere, purtroppo, ahimè, nei programmi elettorali, ora senza addentrarci nella parte politica, che compare poco, che è la parola cultura. Ecco, perché secondo te parole come cultura, o come appunto la situazione a dir poco delicata delle carceri, non sono argomenti su cui la politica cerca di metterci, insomma, di sottolineare come si dovrebbe, perché non portano i voti, perché tu ti sei fatto un'idea in questo senso? Ora so che la domanda magari è un po' troppo più grande di noi, però
più grande di noi no, perché la cultura fa parte un po' della vita quotidiana delle persone, perlomeno dovrebbe farne parte, quindi, però la conoscenza, ecco, è importante. La conoscenza cambia le cose, cambia le persone, le fa crescere, le fa diventare mature, le fa diventare responsabili, ecco, alcuni sentimenti, alcune passioni possono crescere e diventare più forti, ecco, se c'è di base la volontà di far percepire la cultura come qualcosa di proprio, ecco. Si fanno, credo, di poterlo dire da cittadino, insomma, di questo paese, due errori, però, che mi sembrano abbastanza, come dire, evidenti, cioè quello, da una parte, di negare la cultura, no? Di coltivare l'idea che con la cultura non si mangi, no? Quella cosa che non sia una cosa che faccia crescere le persone, quindi alimentare un po' la distanza con la cultura. E la stessa distanza, purtroppo, a volte viene anche coltivata invece in senso opposto, facendone una cosa irraggiungibile, cioè facendo diventare la cultura come qualcosa che può dividere, insomma, no? Che può, sì, da una parte far crescere, ma può anche esaltare, no? E gratificare le persone al punto tale da farla diventare come qualcosa di irraggiungibile e di non fruibile, ecco. Quando la cultura si allontana troppo dalle persone, dalla gente, diventa inarrivabile, diventa antipatica, diventa qualcosa di appunto di divisivo, e penso che anche quell'errore lì abbia pesato nei decenni, da qualche decennio a questa parte.
Un'ultima domanda, Riccardo, prima di salutarti. Tu con i tuoi film, anche post pandemia, penso a Corro da te, avete sempre puntato, penso, in sintonia anche con la distribuzione, eccetera, sul cinema, sulla sala cinematografica, così come succede anche con Grazie Ragazzi. Hai mai avuto la tentazione, o comunque la proposta di, penso soprattutto al precedente film, che è uscito comunque in un periodo dove ancora il cinema, se non sbaglio, non si poteva mangiare, ci voleva il Green Pass, insomma, dove c'erano ancora un po' di restrizioni, di andare sulla piattaforma?
Guarda, intanto un passo ancora indietro va fatto, perché noi, come Un gatto in tangenziale, Ritorno a Coccio di Morto, l'abbiamo fatto uscire a fine agosto del 2021, quindi in piena pandemia, no?
Sì, come dire, sì,
quando
sì, sì,
si tentava in tutti i modi di riportare
sì,
la gente in sala. Noi siamo usciti in sala col Green Pass che c'era da una settimana, due settimane, che c'era il 50% dei posti occupabili, la mascherina obbligatoria, insomma c'erano tante restrizioni, no? Però come dire, lì era proprio evidente la volontà di uscire in sala, cioè di far recuperare il luogo, perché i luoghi sono importanti. Cioè, se i teatri adesso sono pieni, e sono pieni, fortunatamente sono pieni, e mi è capitato di vederli pieni, esauriti più volte, insomma, a più riprese, e un motivo c'è, perché il teatro è lì. Il teatro, la gente, la persona lo trova lì, le persone lo trovano lì dove deve stare, cioè a teatro. E la musica lo stesso, i concerti sono pieni, gli stadi sono pieni, ma bello, è una cosa, una fortuna questa che a cui abbiamo assistito, no? Il fatto che si possano riempire poi, no, i luoghi. Il cinema non si riempie, perlomeno fino adesso, adesso ci sono dei segnali importanti, mi pare, insomma, così, perché è in molti luoghi. Non, il luogo del cinema non è più solo la sala, e questo inevitabilmente porta a una dispersione, no? a una percezione diversa, insomma, ci crescono le generazioni senza la sala, e questo è un danno, perché poi al di là dell'aspetto commerciale è un danno sociale, non so come, di condividere, sì, la condivisione, no? Stare tutti insieme a vedere una cosa, a vedere uno spettacolo, a vedere un film, è qualcosa che fa,
esatto,
anche lì crescere il senso della comunità,
sì, cosa che un film visto sul divano di casa non offre lo stesso.
Beh,
lo stesso,
insomma, sì, è ovvio che si devono aumentare le finestre, certo, questo, c'è poco da girarci intorno, cioè se uno sa di trovare il film in sala poco tempo dopo, due mesi dopo, tre mesi dopo, trovarlo in televisione, beh, è evidente che uno aspetta di vederlo.
Sì, 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 no, certo. Penso addirittura al caso paradossale della Disney, che ancora il suo film, diciamo, il cartone di Natale, la sua proposta natalizia in sala, e contemporaneamente anche in streaming. Vabbè, però insomma, sì, si aprirebbe un capitolo ancora più di un altro argomento. Volevo citare, prima di salutarti, il cast. Abbiamo detto appunto il protagonista Antonio Albanese, Fabrizio Bentivoglio, la direttrice del carcere Sonia Bergamasco, e poi i cinque detenuti che sono interpretati da Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi e Bogdan Iordacchiu. Ho detto bene?
Sì,
Iordacchiu,
sì,
ah,
sì.
Fantastico.
Un giocatore, un ex giocatore di hockey su ghiaccio.
Ah, pensa.
È scappato dalla Romania tanti anni fa e ha militato nella Fiago, e poi adesso fa il messo comunale. Io non so come ci sono arrivato, però è.
Ah, il messo comunale.
Sì,
cioè, che consegna le multe. È fantastico.
I documenti del,
esatto,
del comune.
Vabbè.
Ricorderei anche Gerard Colonnesi, che è il detenuto che viene escluso a un certo punto dalle leggi non scritte del carcere, no? Quello in cui a un certo punto Vinicio si impone, no? Per poter essere lui il protagonista del film.
Del film.
Ecco, quindi è anche un attore, anche lì un attore albanese molto molto bravo.
Perfetto, noi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici da domani, giovedì 12 gennaio, a dirigersi al cinema per vedere Grazie ragazzi di Riccardo Milani, distribuito da Vision Distribution in oltre 450 sale in tutta Italia. In bocca al lupo, Riccardo.
Viva il lupo.
Ciao, buona serata.
Buon lavoro, grazie,
grazie
a voi. Grazie, grazie mille.
Tutto dentro, tutto dentro.
Sto, sei, sto.
Stop, ce l'abbiamo.
Ciao.
Antonio, qua dopo anni di gemiti e orgasmi, tu mi ringrazierai. Questa è una di quelle esperienze che ti riportano alle radici profonde del nostro mestiere.
A buffoni!
È la prima volta che si tiene un laboratorio teatrale in questo carcere.
E qua va il teatro.
Entra, entra pure.
Buongiorno a tutti e scusate il ritardo.
Non ci doveva sta Favino.
E io cosa ci devo fare con quelli, eh? Monta su quel palco e dimostra a tutti che sei ancora vivo.
Tre tigri contro tre tigri.
Se l'arcivescovo di Costantinopoli siete arcivi, c'è un cazzo da pasta arcivescovo.
Aspettando Godot di Samuel Beckett.
Cos'è?
È una cosa bellissima.
Michele, è d'accordo?
Oh, col cazzo, Antonio! Sembra fatto per loro, ascolti, loro sanno cosa vuol dire aspettare.
Aspettami con loro.
Aspettiamo il giorno dopo.
Va bene.
Cazzo, cioè, che dici?
Ciao,
sapore, oh.
Reciterete in un teatro vero. Ci sarà un pubblico, i vostri amici, le vostre famiglie. Ma dovete lavorare. E mai scoraggiate. Fidatevi di
voi. Non siamo i soliti.
Devo libri, così, per strada. Ah, io pensavo di essere abituato a quelli che ti chiamano immigrato del mondo. Ma una volta non ci ho visto più.
Ma voi, mi ha chiesto che ho fatto. Perché volevo che mi vedeva visita.
Mia non sa scrivere. Foibet, ma ha imparato un monologo di tre pagine. Come scalare l'Everest? Lo stiamo scalando tutti.
E mentre ha preteso che voi veniste pagati, lui lo sta facendo gratis.
Lo fa per voi.
E voi? Perché lo fate?
Forza Madonna! Come vi trovate?
Questi siamo liberi, liberi, liberi.
Ma dove cazzo oh. siete?
Starbucks, istituto di
domenica. Siete pazzi!
E tu cosa hai combinato? La competizione?
Beckett, lo abbiamo recitato, ma con questi ragazzi si è riempito di significato.
Questo è come avviare le piante ortiche, dove sono?
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, 6 km di coda tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla A12 per lavori, code a tratti tra il bivio per Viareggio e Versilia in direzione Genova. Sulla Pipilì per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra in direzione Mare, rallentamenti tra l'Astra e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola per lavori, divieto di transito da via della stazione delle Cascine a via Pratese. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Eccoci qua ancora in diretta con la settima sessione alle 18:42. Noi continuiamo a parlare di cinema. Saluto subito Giuseppe Grossi. Buonasera Giuseppe.
Ciao Daniele, ciao, grazie per l'invito come sempre.
Grazie a te per averlo accettato. E Giuseppe Grossi, autore di Screen World, appunto, It, che mi hai detto poc'anzi che stai per andare a vedere un film, insomma, niente male, come
sì,
Babylon.
Un film come Babylon, esattamente. Esattamente. Chazelle che torna.
Esatto.
Torna un film che veramente la scatola chiusa è una strana creatura, quindi sono molto curioso di capire che ci troveremo dentro.
Sì. È andato un po' a scontrarsi, vedo, al box office americano, ha fatto un bel sonoro e pesante flop. Non so se dovranno poi farsi due domande.
Già, io ti dico, guarda, che vedendo il trailer, non è un trailer fatto benissimo, nel senso che non si capisce bene che tipo di
un po' confusionario, dici, sì.
Già, bravo, sì, capisco che Babele, quindi il caos è di casa, però
sì.
Però, non è un trailer, però
dall'altra parte incuriosisce anche, però
assolutamente questo, sì.
Stiamo parlando comunque di Damien Chazelle, che ha tirato fuori due gioiellini, insomma, tra Whiplash e La La Land, niente male. Però noi siamo qua per parlare di un altro film, caro Giuseppe, ovvero di un film che ha fatto il suo debutto su Netflix, penso il giorno dell'Epifania, o più o meno in quei giorni lì.
Esattamente il 6.
Il 6 gennaio. Intitolato The Pale Blue Eye, I delitti di West Point, con protagonista Christian Bale, che è sempre un piacere vederlo sul grande o piccolo schermo in questo senso. Il film di Scott Cooper, tra l'altro loro hanno già avuto una sodalizia niente male in passato.
Terzo film,
esatto. Raccontaci un po' di questo film.
Allora, The Pale Blue Eye intanto è tratto da un omonimo romanzo, è un giallo investigativo ambientato nel 1830. Racconta la storia di West Point, che appunto è una cittadina nello stato di New York in cui avvengono dei strani morti, insomma, viene ritrovato un cadavere appeso a un albero, quindi tutto parte da qui. Poi sulla scena del suicidio, presunto suicidio, viene chiamato l'investigatore Landon, che è interpretato appunto da Christian Bale, che deve indagare su questa morte, che non sarà, si capisce già dal titolo, I delitti di, non sarà il primo caso strano su cui fare luce. ha così inizio una caccia ai colpevoli o al colpevole, molto farraginosa, molto che richiede molta pazienza, soprattutto per il contesto in cui lo guardiamo, ovvero su Netflix. Non è un film che secondo me viene agevolato dalla fruizione televisiva sul piccolo schermo, perché è un film che ha tempi e una messa in scena che sta molto stretta, secondo me, sul piccolo schermo, perché Cooper è un bravissimo regista, a me piace molto, già con Ostili e Hostiles succede tantissimo il paesaggio, succede anche in questo film, e quindi capisci bene che se fai tanti campi lunghi, vuoi creare molta ambientazione, eccetera, il piccolo schermo inibisce un po'.
Sì, tra l'altro il film, se non sbaglio, è uscito comunque in una tiratura limitata, come succede sempre ai film Netflix in qualche sala, anche qui in Italia, se si hanno notizie, non lo so, poi bisogna effettivamente...
Sai che questa cosa forse è solo in America, non credo
solo
che
in America. Ah,
in
quindi solo,
solo
in America, solo in America. Questo è giusto
America.
Anche per concorrere a qualche premio, ma non penso che questo film sia in ottica premio.
Guarda, non credo, per quanto mi riguarda, non lo dico solo perché sono un suo fan, lo ammetto, Christian Bale è enorme come sempre anche in questo film, è eccezionale, eccezionale. Cioè, penso che sia un film veramente fatto su misura sua, enigmatico, misterioso, incloso, dolente, ha quello sguardo sempre che non capisci cosa stia pensando, è veramente eccezionale. Devo dire che Scott Cooper si vede che gli sa stare addosso con la camera, perché già in Del poco della vendetta, che è stato un film sottovalutatissimo di ormai 10 anni fa, quello con Zoe Saldana, Woody Harrelson, Casey Affleck, era un super cast, posto molto in sordina.
Out of the Furnace si chiamava.
Bravissimo, Out of the Furnace
in originale.
Tra l'altro titolo bellissimo, anche se vedi il film si capisce molto meglio. Sì. Un poco dalla vendetta, vabbè, lasciamo perdere, ma sappiamo come fa.
Titoli italiani.
Esatto, anche per me Hostiles è un film pazzesco, western, veramente bello, e ti dico, secondo me porta avanti una bella poetica d'autore, perché ragiona molto sui generi, Scott Cooper, sul grande cinema americano, quindi anche sulla crisi di certi paradigmi del cinema americano, no? Quindi dall'America di provincia, il western, adesso il thriller investigativo. C'è un percorso d'autore dietro, sa girare benissimo, quindi è un film girato benissimo. Purtroppo, secondo me, essendo un giallo, la parte proprio più debole del film è proprio quella, paradossalmente, cioè il caso, come si trotola, è un po' farraginoso, ci sono dei depistaggi un po' troppo lampanti, quindi secondo me il punto debole è proprio quello del giallo. Magari uno appunto si avvicina al film incuriosito dal caso, e alla fine il caso è la cosa più debole del film.
Certo.
Tra l'altro, non ho detto prima, la cosa forse più interessante del film è che nel film appare un giovane Edgar Allan Poe. Questa cosa è fondamentale da dire. E il personaggio di Poe è molto passivo e spettatore come noi. Diciamo che secondo me è un bellissimo what if il film, cioè cosa ha smosso in quell'uomo quel tipo di poetica, no? Che poi avremmo conosciuto dopo. Quindi questo è una specie di what if che crea quell'evento a cui ha assistito Edgar Allan Poe. Però il personaggio di Poe è un po' troppo passivo, secondo me, nel film. Però per il resto, per quanto mi riguarda, resta comunque un godibilissimo e buonissimo film, che richiede però quel po' di pazienza, perché si svela molto lentamente il film. Quindi ripeto, la fruizione televisiva non è proprio,
non è l'ideale, diciamo,
vederlo
in televisione.
Secondo me no.
Perché poi io dico sempre, i film che la sala, insomma, vanno visti al cinema, anche perché al cinema sei concentrato lì, e lì a casa c'è sempre qualcosa che ti può distrarre, maledetti.
Io poi magari ognuno è il suo, non voglio generalizzare, però la soglia dell'attenzione è diversa,
assolutamente
diversa. E quindi è un tipo di film, ecco, che ragiona tanto per immagini, quindi questo per me è comunque grande cinema, perché un film che ti racconta per immagini è sempre un grande film per quanto mi riguarda. Quando ci prova a farlo a parole diventa un po' verboso, un po' si inciampa un po', ecco, però per me ha una grande messa in scena, l'ambientazione è bellissima, anche perché è volutamente diviso in esterni ghiacciati, c'è tanta neve nel film, e interni bui a lume di candela, quindi c'è questa opposizione fra fuoco tiepido e gelo fuori, quindi è molto bella questa cosa, perché è voluta, perché è totalmente insistita nel film. C'è un uso degli spazi, narrativa, il personaggio di Bale è veramente un puntino nero nella neve, quindi cioè, c'è stato un discorso di messa in scena molto bello che anche qua si perde perché lo schermo è piccolo e quindi sì. Al cinema sarebbe saltato ancora
anche su un 65 pollici è comunque piccolo.
Sì, sì, poi magari siamo noi dei poetici romantici, il cinema rimane il cinema,
è così
60 pollici a casa,
ma non vuol dire niente, però. non vuol dire niente
però, ragazzi, Christian Bale
vale da solo non il prezzo del biglietto in questo caso, esatto. Ma comunque schiacciare il tasto play sul proprio telecomando, diciamo così.
Vale mezzo abbonamento mensile Netflix.
Sì, ok,
sì, sì, assolutamente.
Va bene, Giuseppe, grazie come sempre della tua puntualità. Buon Babylon a questo punto,
grazie.
Poi ci farai sapere anche com'è.
Grazie
ancora. Giuseppe, ciao.
Sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata. Ricordi il Primavera Festival quando mi hai detto ciao e sei svenuta. Il giorno dopo nella camera a strisce blu dell'hotel ti sei spogliata. Dei quattro stracci da folletto freak, da panca bestia sì che ti ho baciata. Non ho soldi in tasca e zero amici, anche mia madre non la sento più. E anche se è triste, dark e depressiva, la tua musica mi tira su.
Io voglio quello che vuoi tu.
Essere contro il mondo invece averlo addosso in 100 centimetri quadri di perché. Avere un cane, un taglio, un figlio, non è successo. Andare a leggere il giornale in un caffè, svegliarsi tardi la mattina, criticare in grande modo la sinistra che non c'è, farsi Dio che qualche droga, supplicare essere popolari. In fin dei conti adesso è comodo fare un'analisi approfondita. Invece solo 5 anni fa chiedevi aiuto senza via d'uscita. Fiore strappato sei venuta da me causando un'emorragia nella mia vita. Perché l'amore rende ciechi se c'è e non distingui Silvia Plath da un parassita. Che poi tuo padre ce li avesse i soldi a me non importava neanche più. E ti guardavo mentre nuda scrivevi le battute di una serie TV. Dicevi
sono quello che sei tu.
Essere contro il mondo invece averlo addosso in 400 metri quadri di perché. Avere un cane, un taglio, un figlio, avere successo. Andare a leggere i giornali in un caffè, svegliarsi tardi la mattina, criticare il grande voto la sinistra che non c'è, farsi Dio da qualche droga, supplicare
Bene, abbiamo ascoltato anche, non per intero, perché come ho detto prima i tempi sono quelli che sono, il nuovo disco dei Baustelle, che è sempre un piacere ascoltare, si intitola Contro il Mondo, qua su Nova Radio alle 18.54 in diretta alla settima sessione. È con grande piacere che vado a salutare il nostro caro Vito Piazza.
Buonasera a tutti, ciao Dani.
Buonasera, ciao, buonasera ciao. Vito, ben trovato alla settima sessione. Allora Vito, io ovviamente quando penso a David Lynch automaticamente penso anche a te, perché...
Ma che paragone importante, no?
Ovviamente sì, perché questo anche insomma per i nostri discorsi sul cinema privati, su quanto bene vuoi possiamo dire così a questo grande autore del cinema contemporaneo come David Lynch. ma ti ho pensato soprattutto perché forse di questo film, di cui tra l'altro gli ascoltatori e le ascoltatrici della prima ora forse si ricorderanno che nella prima stagione di questa trasmissione, ormai quasi 3-4 anni fa, adesso ho perso il conto, la sigla era tra l'altro scelta da te, non a caso era un pezzo che si sentiva proprio in Strade Perdute, se non sbaglio, di Lou Reed.
Esatto, sì.
Hai visto?
Sì. Proprio quindi, cioè, abbiamo già detto quanto mi piace, insomma, non sembra nemmeno più una critica, è semplicemente un elogio così a sprombattuto, però bene.
Esatto, il film di cui appunto ho appena citato si intitola Strade Perdute. Perché ne andiamo a parlare? Non tanto perché compie gli anni, no, e c'è un anniversario, ma perché la Cineteca di Bologna l'ha restaurato in 4K e lei riporta il cinema a partire da lunedì prossimo 16 gennaio la Cineteca di Bologna. Un film del 1997 diretto da David Lynch, forse ora tu mi dirai da linciologo linciano che dir si voglia quale sei, insieme a Mulholland Drive forse è il capolavoro di David Lynch.
Non so se il capolavoro, sicuramente il film che insieme a probabilmente a Mulholland Drive non è magari il più il migliore probabilmente per qualcuno, ma è sicuramente quello che più ci ha fatto capire qual è l'idea di cinema di Lynch, insomma, che da già in quel periodo lì nel 97 appunto, come detto, iniziava dopo l'esperienza ovviamente di Twin Peaks, aveva intrapreso questa strada del tutto strana, insomma, lasciami, diciamo così, strana, sì, all'interno del cinema hollywoodiano. Sembrava, come molti lo hanno definito, un marziano già dagli esordi nei tardi anni 60 e poi definitivamente esploso con queste pietre miliari, di fatto, che sono diventate poi pietre miliari. Ma tanti hanno detto che probabilmente appunto Mulholland Drive è forse la versione riveduta e corretta di Strade Perdute. Io non lo so, ci sono chiaramente tante assonanze tra i due film, tanti motivi di contatto, e la vicenda poi del musicista, insomma, interpretato da Bill Pullman, che a un certo punto non si capisce bene come, in che modo riesce a trovarsi coinvolto nell'omicidio della moglie, che poi improvvisamente si tramuta in un altro personaggio e quindi che vive un'altra vicenda parallela con dei punti di contatto con quella del musicista, ma non in maniera così stretta, appunto fa capire quanto il film di Lynch sia stato surreale, fosse surreale, e quanto ancora oggi continua a stimolare la curiosità. Lasciami dire innanzitutto che le musiche sono state curate da Badaramenti, che di recente purtroppo ci ha lasciati. Quindi almeno abbiamo anche l'occasione di ricordarlo,
il grande Angelo Badaramenti. Però non solo,
quale
c'era
comunque
anche...
tutti quei film non avrebbero mai avuto la stessa atmosfera, ecco.
Assolutamente. E oltre a Angelo Badalamenti c'era anche il leader dei Nine Inch Nails, Trent Reznor, che poi forse è stato una delle sue prime colonne sonore, non ricordo, ma adesso è uno dei più ricercati, sì, dei grandi autori, penso anche a David Fincher e a tanti altri.
Esatto, sì, no, ma infatti
Marilyn Manson,
quando si pensa all'opera di Lynch, ci sono anche i Rammstein, e tu sai che anch'io sono fan dei Rammstein, insomma, voglio dire, quando si pensa al cinema di Lynch non è mai un film, non è mai un'opera così casuale, neanche le musiche sono casuali, è tutto, non perché negli altri lavori lo siano, ci mancherebbe, ma l'attenzione che David Lynch ha sempre posto sull'aspetto sonoro è fondamentale, quindi è anche un modo questo per ricordare Badalamenti. Del film credo si sia detto praticamente tutto, e probabilmente la cosa più importante da dire, insomma, da celebrare, da sottolineare, è che comunque si tratta di un film innanzitutto che se personalmente rivisto oggi non sembra essere affatto invecchiato, e soprattutto che ci restituisce forse in pochissime battute, forse anzi in una sola battuta detta dal protagonista della vicenda, non dico tutto il cinema di David Lynch, ma una buona fetta. A un certo punto il protagonista, quando viene sollecitato da, se non ricordo male, da degli agenti di polizia sulla necessità di mettere delle telecamere all'interno della casa perché all'interno di casa sua sta succedendo qualcosa di molto strano che non svegliamo,
Ecco, questo protagonista, appunto interpretato da Bill Pullman, a un certo punto dice: io preferisco piuttosto ricordare le cose a modo mio e non necessariamente come sono accadute. E questo forse, ripeto, non coglie tutto il cinema, è impossibile in una battuta cogliere una filmografia di un artista, però probabilmente anche vedendo gli altri film che lui ha fatto c'è questa continua tensione tra la realtà e la surrealtà, quello che noi sappiamo, crediamo di sapere, come lo raccontiamo, tra racconto ed immagine. E quindi è sempre il solito meccanismo di David Lynch, che quando stiamo guardando qualcosa in realtà non dobbiamo mai essere certi di quello che stiamo guardando, forse dobbiamo andare a scavare in una realtà più, o in una rappresentazione forse un po' più profonda di quello che sono le immagini, e che poi è sempre stata la grande lezione di David Lynch, ecco.
Assolutamente. E guarda, hai citato prima, se non sbaglio, anche la cura di David Lynch per la colonna sonora, per l'audio. Lo stesso Lynch in questo film, come in tante altre sue opere, è responsabile proprio del sound design del film, e lo dico anche
come anche sulla terza stagione di Twin Peaks.
Con la terza stagione di Twin Peaks, esatto, è una cosa che farà contento anche il nostro tecnico Stefano Patrizio, che ricito anche per la seconda volta quest'oggi in trasmissione, che ringrazio sempre. E tra l'altro, una curiosità su questo film, appunto Lynch si è servito di alcune registrazioni sperimentali fatte da lui, effettuate a Praga, di cui non aveva previsto l'uso se non durante la post-produzione. E durante queste sessioni ha registrato le musiche orchestrali, deliberatamente eseguite con corde fuori tono, attraverso dei microfoni inseriti all'interno di alcune bottiglie. Pensa un po'.
Sì, no, appunto, tutto questo fa capire che il cinema suo è diversissimo, assolutamente diversissimo da un altro, come può essere per esempio Werner Herzog. Ma faccio questo accostamento, ripeto, i due cinema non c'entrano assolutamente nulla l'uno con l'altro, ma testimoniano un'apertura, ecco, anche al non previsto, al non prevedibile, proprio perché forse questo è il segreto dei grandi registi: quei film rimangono comunque sempre materia viva, qualcosa che comunque è suscettibile di cambiamenti, di innovazioni, di ibridazione di tutti i tipi. Cosa che ha sempre fatto Lynch, lo ha sempre fatto anche, addirittura parliamo di Twin Peaks, in questo caso addirittura ha creato dei personaggi come Bob in maniera quasi del tutto casuale, quindi non c'è mai una, diciamo, una linea, una meta precisa dove andare, o comunque se c'è, i modi per arrivarci insomma sono quelli che si sperimentano, che si trovano in corso d'opera. E ripeto, forse probabilmente insomma questo è uno dei segreti della longevità di certi film, ecco.
Assolutamente. E la morale della favola è: se volete film che vi diano punti di riferimento ben precisi, non guardate David Lynch, perché
assolutamente no. Scappiamo da David Lynch.
Scappate da David Lynch. Se volete dormire sonni tranquilli, diciamo, mi metto sul divano, mi rilasso, passo un paio d'ore, no, assolutamente no.
No, ma neanche per il... Ma poi tra l'altro è anche uno dei pochi che riesce a, insomma, chi i cinefili lo conoscono, certo, benissimo. Magari per chi non è così tanto dentro il mondo cinematografico, diciamo, io ho sempre pensato che David Lynch è capace di creare inquietudine anche inquadrando una stanza vuota, anzi vuota. Soprattutto inquadrando una stanza vuota.
E tu pensa, esatto, tu pensa, a proposito di stanze vuote, tu pensa al forse il primo e il secondo episodio della terza stagione di Twin Peaks, di The Returns, dove ci sono quei due, quella coppia che guarda un enorme contenitore di plexiglass di vetro, senza capire perché, cioè capire, loro non sapevano perché, noi non si sapeva il perché questi guardavano questa cosa qua, insomma una cosa...
Però è anche una grande metafora, lui che ha fatto spesso dei film metacinematografici, anzi forse la maggior parte,
lo so,
è anche una bella metafora, mi piace pensarla così, non ha detto che sia questa la realtà della forza anche magari dello schermo, delle storie, esatto, delle belle storie, delle buone storie che hanno di trascinarci e tu sei via come un guardone che cerca comunque di rimanere attaccato a quella realtà lì,
non la vuoi abbandonare quella realtà, esatto.
Forse siamo semplicemente dei malati di mente, cioè, pure questa,
prima o poi verranno a galla i tuoi scritti di David Lynch, siamo molto curiosi di leggerli.
più avanti
verranno, con calma. Intanto a chi ci ascolta da Firenze e dintorni dico che sarà il cinema Stensen a proiettare la versione restaurata dalla Cineteca di Strade Perdute. Vi dico anche l'orario: lunedì 16, il giorno in cui debutta nelle sale, alle 20:30, martedì 17 gennaio alle ore 16 e poi mercoledì 18 di nuovo alle 21. Poi basta, perché il cinema Stensen chiuderà per ristrutturazione, quindi approfittatene per vederlo in questi primi tre giorni. 16, 17, 18 mi pare che proprio resti al cinema proprio tre giorni, 16, 17 e 18 gennaio. Bene Vito, io ti ringrazio e ti aspetto come sempre qua in studio quando
grazie vorrai. A te, un saluto a tutti, grazie mille,
ciao Vito, buonasera,
ciao Dani, ciao.
Allora, noi siamo arrivati in conclusione di questa puntata della Settima Ossessione, che come sempre potete riascoltare anche in podcast, che troverete come sempre sul sito nuovo, nuovissimo e bello di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi dal fine settimana lo troverete il podcast di questa 16ª puntata anche disponibile su Spotify e su Amazon Music. Per il momento dalla Settima Ossessione è tutto, adesso c'è il giornale radio e poi lascio il microfono a Giacomo Alberto Vieri per una nuova puntata di Mai Partiti. Io vi auguro, come sempre, una buona serata.